va conmigo el Frankenstein.
Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, precisissimi, anzi con un minuto addirittura di anticipo, quindi sto migliorando ancora di più. Mi trovate questo nuovo appuntamento con il Siamo a Frutta, sempre dietro a Barifonia, come ogni giorno dalle 15 alle, oggi non fino alle 17, ma fino alle 16.20, 16.30, perché poi devo andare a una chiesima, quindi devo scappare via, mi aspetta questo impegno religioso, diciamo così, quindi devo poi andare via, però recupereremo il prossimo sabato, assolutamente. Ricordo il sito, ci possono ascoltare in diretta web fino alle 4.30, poi per chi vuole da domani sta disponibile sul sito della radio, per chi vuole ascoltare o vuole ascoltare per la seconda volta, che è radiofonia.com, scritto PH, non vi sbagliate, mi raccomando. Presentiamo gli ospiti, come sempre anche oggi tante storie e tanti ospiti importanti. Parto da destra o sinistra, così non mi sbaglio, sennò quei nomi mi confondo e vi chiamo con un altro nome, invece così non mi sbaglio, rimane memorizzati. Ben trovato a Riccardo Iccardi.
Sì, Riccardo.
Preciso, eh?
Precisissimo.
Che oggi ci parla della sua passione da scrittore.
Sì.
Ha portato anche i libri, due libri che hai. No, tutto, quattro hai
gli
scritto.
Gli ultimi due libri ho portato. Sì.
E quindi ci parlai come è nata questa passione per la scrittura.
In realtà svolgo tutt'altro mestiere.
Però, diametralmente
opposto.
Lo possiamo dire?
Sì, medico dentista.
Quindi chi vuole, chi ha bisogno di dentista può andare da Riccardo, no? Dopo lasciamo i contatti. No, parliamo dopo dei libri, assolutamente. Ben trovato a Stefano Buffi. Ciao Stefano.
Salve.
L'odore della carta.
L'odore della carta. Un libro di memorie.
Mi dici qual è l'odore?
E io ne ho uno solo di libri, al contrario di Riccardo.
Stiamo facendo una gara
a quattro. Ben quattro.
Hai tempo di recuperare.
Questo è il mio primo libro.
Ne scriverai altri, quindi hai tempo di
recuperare. Anch'io facevo tutt'altro mestiere.
Che lavoro facevi?
Ingegnere.
Ah, ok.
Ingegnere civile.
Ok, ok. Dopo parliamo del tuo libro, dove della carta. Finisco la presentazione e poi arrivo a voi. Ben trovata Evvia, ciao Evvia.
Ciao.
E qui ringrazio Stefania De Canio che mi ha dato possibilità di venire.
Sì.
Con chi sei venuta oggi?
A con te, Anna.
Ciao Anna, ben trovata.
È un avvocato. Grazie. Che collabora con l'associazione Rete per le Fragilità e insieme stiamo portando avanti diversi progetti e quindi con Stefania abbiamo deciso di fare noi insieme questo intervento.
Perfetto, poi ne parliamo. Ben trovato a Gianni Luca, ciao Gianni Luca.
Ciao, ciao.
Che ha il cappello del Perugia e in macchina la strappa del Perugia, quindi probabilmente voi direte che squadra tifa?
Sicuramente non la Ternana, ecco.
Non ho risalto qualche altro parte, perché se
io non voglio problemi. Qui c'è un Ternano, quindi attenzione.
È un aretino di origine.
Ne parlate ci fuori della trasmissione.
Ne parliamo
gli avversari
fuori.
Ci servono, se no.
Ci aspettiamo fuori all'angolo.
Fate una intervista e poi ne parliamo.
Dietro al convento dei cappuccini, in genere funziona così.
Ben trovato, Gianluca, con te parliamo di questa passione del Perugia. Tu da quanto sei tifoso del Perugia?
Allora, io ho iniziato ufficialmente con Gaucci, diciamo, quindi 93-90.
Quindi sono quanti
92-93, C1, sì. Io avevo del 79.
Adesso un paio di età, ricordo
come sono gli anni. Devo fare i calcoli, facevo la prima o seconda media.
Ah, ok. Quindi ormai in veterano.
Però già il calcio lo seguivo per radio. Io la prima partita che sono riuscito a vedere allo stadio fu Perugia. La prima partita del Perugia in B, mi sa? In B. Prima serie A di Gaucci, quindi di Galeone. Non mi ricordo che partita. C'ho il biglietto a casa, ma non mi ricordo. L'ho conservato. La prima parte era della B, perché prima lui ha preso il Perugia in C1,
sì,
poi
sì.
La portata in B, che dopo ci fu la traversia, mi ricordo, in tribunali, sì, libri, sì. Poi fu ritrattata. Ci fu una traversia. Dopo andò, per fortuna, con Galeone in serie.
12 anni da tifoso del Perugia.
Io diciamo mnemonicamente che mi ricordo le prime partite del Perugia, serie che mi ricordo da tifoso, perché ci capivo insomma, diciamo da tifoso faziosissimo, erano i primi anni di Serie A di Galeone.
Non parliamo del Perugia adesso perché non va molto bene.
Sì,
parliamo solo dell'aspetto da tifoso, va bene.
Esatto, sì. Adesso sì, l'unica cosa che va bene, non so che chi mi sente mi sputerà in faccia, però l'unica cosa che va bene è l'abbigliamento, che devo dire il presidente con la squadra diciamo è un po' latitante, però l'abbigliamento è carino,
si ascolta,
forse
fare,
guarda, paradossalmente lo stile delle maglie del Perugia adesso sono secondo me moderne, stile belle, carine, peccato che manca la sostanza, quella speriamo.
Salutiamo Santo Bari,
almeno voi qualcosa che va bene ce l'avete, noi neanche quello, perché siamo retrocessi, quindi
diciamo che fa tutti e te, non sì, so, fa sì. Ezio, te la fa, chi sta mai, e poi è una donna. Poi parliamo di questa passione tipo,
sì, sì, sì,
hai certo, attenta, certo, ha fatto certo, il primo certo, giro. E, ah, e fammi salutare Luca Beucci che mi ha dato tutto, tanto lo ringrazio.
A me, ma
che mi ha dato la possibilità di limitare.
Sì, 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 sì.
Allora, Riccardo, chi è Riccardo Riccardi? Perché a un punto ha detto da dentista, oltre al dentista faccio anche lo scrittore.
Un'esigenza, cioè quella di scrivere, esternare delle proprie emozioni che in qualcosa che non fosse autobiografico naturalmente, ma che in qualche modo rispecchiasse i miei sentimenti, anche i miei malesseri e diverse vicissitudini della vita.
E quindi hai iniziato 4 libri, ma hai scritto, no?
Sì, sono al 4° libro.
Quarto qua è un fantoccio?
Un fantoccio, sì, è un giallo, così come lo sono gli altri 3. In realtà il penultimo, Non guardarmi, edito da Bertoni Editore, grazie al quale oggi mi trovo qui e che saluto.
Fonte di contatti per venire in Saudi, fantastico, meraviglioso.
Fantastica persona, infatti mi ha contattato proprio lui invitandomi a partecipare oggi pur non avendo pubblicato il mio ultimo romanzo con lui, e questo dimostra la profondità e la bellezza delle persone.
Assolutamente.
E ecco, diceva, penultimo romanzo, quindi Non guardarmi di Bertone Editore, in realtà ha dei temi più cupi e quindi si può definire più un noir che un giallo.
I due titoli, Un fantoccio, Non guardarmi, sono titoli bei tosti, no? Perché
sì, li studio molto a fondo i titoli.
Perché Non guardarmi, perché Un fantoccio?
Non guardarmi, bisognerebbe leggerlo per capire, svelerei un po' troppe cose. Comunque tutto inizia con il protagonista del noir che è davanti a uno specchio, e quindi Non guardarmi è proprio molto contestualizzato a questa immagine, e poi si tramuta in un pensiero, Non guardarmi, di colui che poi sarà il responsabile dell'omicidio di una ragazzina di soli 12 anni, quindi così non posso aggiungere
poi, ma bello specchio, perché specchio dà idea, no? Sì, guardarsi, no?
Sì,
quindi
esatto.
E perché un fantoccio?
Un fantoccio perché è praticamente un personaggio a cui sono molto legato di questo giallo, che appare come un fantoccio in mezzo a un campo fangoso di Genova, e quindi questo già nel prologo, sono poche righe dove viene descritto questo fantoccio in mezzo a un campo, e in realtà è soltanto in ultimo si capisce chi è questo fantoccio e che ruolo ha nell'epilogo.
Per chi vuole sapere informazioni, compasse d'oro, Ibi. Per chi vuole avere informazioni, deve comprare Ibi, così non svegliamo.
Comprare i libri è importante perché rende merito a tanto lavoro.
Questo
libro qua è, per esempio, ho messo oltre un anno per scriverlo, poi quello scrivendo un po' di getto, io sono molto impulsivo nella scrittura, mi piace molto scrivere ciò che vorrei leggere su qualche libro, quindi veramente c'è poco di studiato dietro la trama che si sviluppa, si srotola, diciamo, però poi c'è tutto un lavoro di rifinitura, di correzione e in ultimo di editing, e qui devo ringraziare l'amico Federico Castagnier che mi ha fatto da redattore,
che poi è figlio di
figlio, infatti l'ho detto apposta perché è contestualizzato a questo incontro, è figlio del grandissimo Ilario Castagnier, che mi ha, fra l'altro, ha disegnato, è stato il curatore della copertina e l'impaginazione, quindi la veste grafica di questo romanzo la devo a lui.
Fatto veramente un bel lavoro, complimenti.
Grazie, è anche molto bello, no?
Sì.
Perché tutti i figli sono belli di mamma sua.
Come dicono.
Vero.
Invece, vero. Chi è Stefano Bufi? Perché odore della carta? Com'è questo odore della carta?
Chi è Stefano Bufi? Beh, ve lo dicevo...
Bufi. Ma una F.
Ve lo dicevo prima, è una persona che ha fatto tutt'altro mestieri, tutt'altri mestieri nella sua vita. Ho fatto l'ingegnere edile libero professionista e a Terni ho fatto anche diverse esperienze amministrative in comune, sono stato consigliere comunale, assessore e presidente del consiglio comunale.
Ma tutte le hai fatte?
Tutte le ho fatte, meno il sindaco, l'ho fatte tutte. però sono uno che ha avuto sempre la passione di scrivere. Scrivevo anche per me. Allora, fin da piccolo scrivevo bene, al punto, racconto questa cosa perché con una botta di autocompiacimento, il mio maestro elementare parlò con i miei genitori e disse: fategli fare qualcosa che ha a che fare con la letteratura, con la scrittura, perché scrive benissimo. Le cose sono andate in maniera completamente diversa e chi leggerà questo libro scoprirà anche perché in questo libro parlo anche un pochino poco di me, ma soprattutto racconto le vicende della mia famiglia attraverso tutto il Novecento.
Ah, cavolo!
Quindi tutto un altro genere, diciamo, rispetto al giallo e al noir. È un, si può definire un memoir tecnicamente, no? In cui ho raccolto tutta una serie di vicende familiari, non eccezionali, però vicende particolari che ho ricostruito attraverso i documenti, diciamo, di famiglia, le carte, le lettere, le fotografie, tante. E il titolo deriva proprio da lì, l'odore della carta, perché la carta vecchia, antica, ha un odore particolare quando tu la prendi in mano, è un odore particolare.
Questa foto sulla copertina?
La foto che è in copertina sono due giovani, poco più che ventenni, che passeggiano per Corso Tacito a Terni, e sono mia mamma e mia zia.
Che anno siamo?
1942.
Mamma mia.
1942.
Complimenti, perché poi anche niente se non studiano più facile. No, anche
c'è stata anche una ricerca, appunto, di tutte le fonti, di tutte le, e c'è stato anche una ricerca sul campo, nel senso che io poi sono, perché le vicende si svolgono non solo a Narni, la mia famiglia è originaria di Narni, io sono nato a Narni.
Ok.
Poi a Terni, però le vicende di questo libro si svolgono anche fuori.
Ah, perfetto.
Per esempio c'è la storia di uno zio di mia mamma, militare di carriera, che ha fatto la prima guerra mondiale, la seconda, in mezzo è stato in Africa, in colonia, eccetera eccetera. Poi alcune delle vicende si svolgono a Tarvisio, dove mia mamma andava in vacanza d'estate. Altre purtroppo nei sanatori del nord Italia, dove era ricoverato mio nonno, che è morto di tubercolosi nel 39, io non l'ho conosciuto. E allora io sono andato un po' a ritrovare questi luoghi, per cui, e di questo anche racconto nel libro, per cui sono stato a Tarvisio e ho ritrovato alcune dei luoghi dove si sono svolti i fatti.
Dicevo,
a Sondalo, c'è un sanatorio dove era stato ricoverato mio nonno.
Che zona questa qua?
Valtellina, Valtellina, provincia di Sondrio. E soprattutto a Gorizia, sul fronte dell'Isonzo, dove aveva combattuto questo zio di mia mamma.
Complimenti, perché non so se da tutti a giorno oggi fai questo lavoro, no? E anche per quello che tu assi, no? Chi, no?
Io ce l'avevo un po' dentro questa voglia negli ultimi anni, quando ho smesso di lavorare, io sono in pensione, ho dato libero corso a questo mio desiderio.
Grande. Poi torniamo con Stefano Riccardo, però complimenti perché già mi avete, insomma, dato ben informazioni. E via Anna, chi sono le via Anna? Vai, chi parte? Vai.
Io ovviamente faccio
parte di questa associazione.
Allora, faccio parte dell'associazione Rete per le Fragilità e mi ha chiamato un giorno, sono una collega di Stefania, e mi ha detto: vuoi inserirti con me in questo cammino? E io ho accettato, anche perché io nel mio passato, quando ero ragazza, ero nel mondo delle fragilità, perché io mi ricordo che io facevo le superiori e seguivo negli studi un bambino che aveva delle problematicità, e quindi per me quello è stato un mondo completamente nuovo, però è stata una realtà che mi ha fatto crescere veramente e mi ha fatto apprezzare che, ecco, che tutti siamo uguali, ecco, non ci sono, ci sono persone fragili, meno fragili, ma alla fine la fragilità è comune a tutti. Qualsiasi cosa ti può rendere, ti può spaventare e ti può rendere fragile. E poi volevo dire anche che a marzo abbiamo festeggiato il primo anniversario della nostra associazione.
Complimenti a voi allora.
Grazie, è stato un anno molto impegnativo, abbiamo portato avanti dei progetti, degli eventi molto importanti, e anche perché noi come associazione, è costituita la nostra associazione da diverse persone appartenenti a diversi settori, quindi il settore giuridico, il settore sanitario e anche il settore commerciale. Però tutto quello che ci accomuna è questa forza, di creare questa rete per appunto potenziare l'inclusività. E fra i vari eventi che noi abbiamo fatto, abbiamo iniziato con degli eventi organizzati dalle aziende ospedaliere, prima di Perugia, poi di Terni e poi di Foligno. E lo studio era proprio sulla legge 219 del 2017, la legge dell'autodeterminazione, quindi norme sul consenso informato e sulle disposizioni di fine vita. E poi abbiamo affrontato anche, allora innanzitutto anche qui abbiamo cercato di fare rete, perché la cosa più importante è che se noi vogliamo raggiungere degli obiettivi dobbiamo fare rete tra le istituzioni, le associazioni del terzo settore, le famiglie, le imprese e ogni cittadino ovviamente. E quindi noi che cosa abbiamo cercato di fare con questi eventi in riferimento a questa legge? Cercare di fare rete tra istituzioni e associazioni al fine di trovare delle soluzioni per rendere molto più efficace e corretta questa legge. Poi abbiamo affrontato il discorso dello sport,
okay.
E abbiamo qui anche creato due eventi molto importanti: Giochi Senza Barriere il 2 settembre del 2023 e recentemente il 14 maggio abbiamo fatto noi Facciamo Rete. Okay. Allora, lo sport che cosa fa? Lo sport unisce.
Sì.
Allora, ci sono bambini, giovani, adulti, fragili, meno fragili, che si prendono per mano, quindi crescono insieme. Noi abbiamo visto in questi eventi che giocavano insieme, svolgevano attività insieme, si aiutavano l'uno con l'altro, quindi è una crescita per tutti, questa unione. Poi un altro aspetto importante è che alla base di tutti questi eventi, che cos'è l'obiettivo da raggiungere? È il progetto di vita personalizzato e partecipato di ogni individuo. E qui voglio fare una breve parentesi e dire che recentemente è venuto a Foligno il ministro della disabilità Alessandra Locatelli il 30 di aprile, e praticamente ha presentato il decreto legge 62/2024 sulla disabilità. La cosa importante non è che sto a spiegarlo tutto, voglio parlare proprio di questo progetto di vita. Allora, innanzitutto è una innovazione rispetto al passato, e si passa dall'assistenzialismo alla valorizzazione della persona. Quindi la persona con una disabilità o la persona con una fragilità, qualsiasi persona, perché anch'io sono fragile, perché anch'io ho avuto un passato magari di fragilità, chiunque deve essere protagonista, quindi deve essere messa al centro, mentre ora una persona con una disabilità deve affrontare mille uffici tra il settore sanitario, il settore sociale, tantissima. Quindi con questo decreto si tende a sburocratizzare, quindi si tende a eliminare quella frammentazione che c'è tra appunto, come ho detto prima, la sanità e il sociale. Quindi che cosa viene creato? Verrà creato un'equipe multidimensionale, okay, dove la persona e con la propria famiglia si recherà davanti a questa equipe, e questa equipe logicamente cercherà di capire quali sono i suoi desideri,
formata da varie figure,
certo, da varie figure, che ci può essere l'assistente sociale, la psicologo, il medico, mentre ora uno deve andare
nell'assistente
sociale, quindi verrà preso in carico questa persona, quindi cercheranno di capire quali sono i suoi desideri e anche i suoi bisogni, perché anche tra i desideri ci può essere anche l'inclusione lavorativa, che non è una cosa da sottovalutare. E i bisogni, sappiamo benissimo i bisogni che ci possono essere. Ma, e noi come città, Perugia, ora inizierà la sperimentazione il 1 gennaio del 2025, okay, su 9 province italiane, il fra cui c'è anche Perugia.
Okay.
Quindi nel frattempo che cosa succederà? Che anche qui bisogna fare rete, succederà che inizierà una fase di formazione sia per gli enti pubblici che per gli enti del terzo settore, perché dovranno essere le associazioni del terzo settore, dovranno essere pronti logicamente ad affrontare questa sperimentazione. Poi chiudo un attimo la parentesi e ritorno al discorso che faceva prima Elvira. Abbiamo affrontato anche abbiamo creato un progetto Noi per Noi. Il 13 di dicembre è stata firmata tra l'associazione Rete per le Fragilità e l'istituto scolastico comprensivo 13, una convenzione proprio su questo progetto Noi per Noi, che si basa sulla mediazione scolastica e anche familiare, di cui Elvira, ecco,
prima di essere poi la mano mi viene in mente che ti può fare a tutte e due, ma quando si parla di fragilità, cioè la parola fragilità rispetto a prima giorno d'oggi, che cos'è?
Allora,
il concetto di fragilità, così come lo ha voluto intendere l'associazione Rete per le Fragilità, è un concetto che va inteso a 360 gradi, tanto che l'associazione ha voluto anche me all'interno come professionista specializzata nelle problematiche familiari e adolescenziali, proprio perché la fragilità colpisce ognuno di noi e non parliamo di fragilità soltanto relativamente ad una disabilità o ad un momento critico causato da una malattia, per esempio, ma parliamo di fragilità che possono colpire le famiglie, gli adolescenti per i più svariati motivi. Parliamo di fragilità dovute ad un cambiamento all'interno, per esempio, del sistema famiglia e causato da una separazione, da un divorzio, da conflitti familiari o da conflitti tra genitori e figli. Per cui il concetto di fragilità che porta avanti l'associazione Rete per le Fragilità, non è proprio un caso questo nome, è proprio a questo intento di rivolgersi a tutti, ma affinché tutti, conoscendo l'associazione, si sentano veramente liberi e anche al sicuro di fermarci per strada. Cioè l'associazione vuole essere riconoscibile, fermarci per strada per chiedere un aiuto di qualsiasi tipo. Questo non significa che noi all'interno dell'associazione, come ha detto Anna, ci sono vari specialisti, vari professionisti, dal primario professor Lenti, che è vicepresidente della nostra associazione, avvocati, commercialisti, psicologi, eccetera. Non significa che noi sull'istante risponderemo a certe richieste, accoglieremo queste richieste e nello stesso tempo però faremo i cosiddetti invii, no? Quelli che in termini tecnici vengono chiamati invii, cioè ci daremo da fare per capire come stiamo facendo e come è stato fatto, qual è la soluzione migliore per quella persona o per quella famiglia. Questo è importante perché in questo rientra anche un concetto che già espresso molto bene Anna, di rete. Noi, per noi è importante fare rete, perché più facciamo rete più garantiamo dei supporti importanti a tutti.
Il concetto un po' del gruppo, diciamo, no?
Esatto.
Poi torno a voi. Dimmi Luca, ma scusami, chi vuoi essere tifoso in una squadra? Ti faccio una domanda, perché incontro il tifoso dell'Inter, del Milan, del Juve. E con la tifosa Perugia, no, non perché è.
Io sono stato brevemente quando c'era Gullit, però non ero del Milan, ero Gullit, ero tifoso del perché vedevo il giocatore con queste treccine che quando faceva l'azione gli andavano, era sconvolgente.
Sentiamo anche Gullit che si ascolta.
Però così in simpatia, insomma. Però la squadra solo il Perugia, sì.
Sentiamo anche Gaia e tutti, torniamo a Perugia 2. No, che vuol dire essere, a parte battute, essere tifoso di una squadra locale come il Perugia? Cioè, com'è nata questa passione che ti hanno potuto dire?
Allora, io mi sono innamorato, se devo dire la sincerità, il primo che mi ha fatto innamorare è stato Ezio Luzzi di tutto il campo, minuto che raccontava sui campi fine anni 80.
Infatti.
Avevo 8-9 anni. Raccontava il Perugia in serie, cioè quando si collegava magari gli davano la linea, vi spiegava la tutta la serie A, tutta la serie C. Allora diceva. Ce l'avevo sulla bocca, vabbè, insomma, no, ma diceva un termine fantastico, dal coinvolgente campo del Curi, diceva splendido il manto di gioco, gremito nonostante le avversità, I giocatori del Perugia, nonostante le vici, perché Perugia veniva da quegli anni, da praticamente dopo lo scandalo calcio, l'anno che arrivò Paolo Rossi, che era l'anno dopo dell'anno dell'imbattibilità, che era il 1979, dopo l'anno dopo il Perugia fu la squadra che entrò. Tutti pensavano che le sponsorizzazioni nel calcio l'avesse messe Berlusconi, in realtà non è vero. Il problema fu il Perugia, però dico, col Perugia, con Dattoma, no, in serie, fu la prima squadra in Italia che si inventò la tra l'altro locale, l'ha fatto tutta con la pasta Ponte. Vengo da un po' di influenza. Allora, insomma, fu la prima squadra che si inventò la sponsorizzazione, andò a chiedere i soldi, perché se no non potevano acquistare Paolo Rossi. Siamo arrivati quasi vincevamo lo scudetto per 3 punti. In il prossimo anno non c'è una punta di diamante per, scusate il dialetto, la punta di diamante. E allora il presidente Dattoma, mi sembra, adesso io sono andato a vedere un po' un attimo su YouTube qualche libro che ho dell'epoca, Spartaco Ghini in modo particolare, che era l'avvocato all'epoca, che era vicepresidente del Perugia, si impegnò con la pasta Ponte per dice, dateci qualcosa, se no non riusciamo a prendere da Lanerossi Vicenza.
Quindi
no,
perché
se no dice, l'anno dopo presentavamo una squadra ma non avevamo il puntero, cioè nel senso, e allora io mi sono innamorato
da
da Ezio Luzzi, dalle telecronache, vabbè sapevo che c'era il Perugia, cosa così, ero piccolino, però il primo giocatore che ho visto e che mi ha fatto innamorare della maglia, perché io mi sono innamorato della maglia col cioè era Paolo Rossi, cioè sto giocatore che proprio, scusa il termine, era un figo, no? Detto da, io avevo anche una zia giovane, cioè abitavamo con i miei nonni, che era la zia, e allora visto, lei era abituata a di quando vedeva un bel ragazzo, questo era proprio un figo, proprio bello, con questi capelli patinati e sta maglia rossa col colletto bianco e il grifo, c'era solo quello e la pasta Ponte. Ma io ho visto quella però io ho visto quella dell'estate, perché la pasta Ponte l'hanno messa la prima partita del campionato, l'estate hanno fatto la foto con la maglia rossa col grifo
tutto
perfetto,
e c'è l'enciclopedia, ci fanno anche lo sport,
io ho detto cavolo, questa è la maglia del Perugia, forza Perugia, e da lì ho cominciato.
Ah, ma sa tutto, sa tutto.
Paolo Rossi era uno spettacolo, cioè, se tu rivedi la foto,
dopo è rimasto bello,
comunque a quella domanda che hai fatto tu, perché sei tifoso del Perugia, secondo me non c'è una risposta. Il tifoso è una roba che se tifi per una squadra c'hai dentro,
la sponsorizzazione, ma farei finanziare, farei le sponsorizzazioni, però io rifarei la maglia rossa con le e il grifo, basta.
Ma mai pago tanto pare, io non so potete, dicevi
dico che è una cosa che rimane per tutta la vita, perché il tifo per la squadra è quello e non può che essere quello, non si cambia squadra,
assolutamente.
Si cambia moglie, si cambia donna, però non si cambia squadra,
non cambiate troppe mogli, insomma,
troppe no, però a me è capitato, per cui
come ti chiami, mi ricordi?
Sono divorziato anch'io. Gianluca,
allora devi fare una trasmissione solo con Gianluca, perché è fantastico.
Su Perugia,
una memoria storica del Perugia, calcio, degli sponsor, dei calciatori,
un mattone in testa, però mi scordo tutto.
No, da mio, perché fantastico. È bello ricordarsi anche questi particolari.
Sì,
no?
Sì.
E parliamo con la musica, e a partita parliamo con
la
musica.
Io ce l'ho la foto di Paolo Rossi, quella che mi innamorai, quella l'ho conservata, perché poi se sta un po' angiolì dietro, ma se tu vedi davanti è bellissimo.
Mi fido sulla parola. E a partita fa tutte, no? Che ti è rimasta nel cuore.
La partita?
Sì, parliamo con
la partita. Beh, che mi è rimasta in assoluto nel
in
cuore.
In assoluto.
Vabbè, si è arrivato di prestigio, la partita che purtroppo non era allo stadio perché era Wolfsburg, l'unico trofeo.
L'Intertoto.
Okay. Però se devo dire la partita di campionato più bella fu Perugia-Milan 2003-2004, Milan che aveva vinto la Coppa dei Campioni l'anno prima, quell'anno vinceva lo scudetto, cioè aveva il Milan de Kakà,
Zaccheroni in panchina?
No, c'era Ancelotti,
il
mostro sacro. Il Perugia vinse in casa 1-0, gol di Miccoli, secondo me il gol...
A che minuto ti ricordi?
Mi ricordo manco se era il primo o il secondo tempo. Fu l'unica partita, perché io di solito pigliavo, all'epoca ancora non c'avevo l'abbonamento perché ancora lavoravo così, ero un ragazzino. però è l'unica partita che la vidi in tribuna, perché non ho trovato quella volta, siccome io ci andavo sempre due giorni prima della partita, un giorno lo trovavo in curva quella partita, no, allora mi sono svegliato, ho messo 50.000 lire, 50 euro, no, già c'erano, se no in curva di scocco,
sì, 14, euro,
no, meno, 14, 15,
dico,
cavolo, quando mi hanno detto, dico, ma quanto costerà in tribuna? Dice, no, le poltroncine 70 euro. Dico, madonna, ascolta, ma vicino alla ringhiera, quanto costa un piede? Ha detto, guarda, c'ho questo, quel bene che costa tribuna, 50 euro.
Cioè, vabbè. Quindi, gol di Nicoli, poi usa Milan.
Sì, bello, perché fu un gol fantastico. Allora, io mi ricordo ancora la triangolazione,
no, addirittura il gol, non so se mi spiego.
Perché la palla che fu una cosa... incredibile, io mi ricordo, allora Kakà che lancia sto pallone del Milan verso la difesa avversaria e Materazzi anticipa, allunga, io non mi ricordo se era Blasi o che era un nostro
grave,
giocatore,
gravissimo,
però lascia un pallone che dico, sta a vedere questo c'è il recupero, perché era un tiro corto, okay. Niccoli molto intelligente, che era molto avanti, ha fatto una corsa pazzesca, è andato a ripiare il pallone al di là dell'1-8 del centrocampo, quindi lui stava, fa conto, quasi sulla 3-4,
okay.
Ha fatto una corsa perché si è accorto dell'errore del compagno, c'erano due milanisti che già facevano il triangolo imbuto, che era una tecnica grossa dell'epoca di Ancelotti.
Adesso andiamo sulla gola, che sennò
allora Niccoli ha fatto tutto da solo,
okay.
Ha fatto una corsa pazzesca, ha ripreso la palla fuori dall'1-8, praticamente si è bevuto i due giocatori del Milan, che non mi ricordo se era Gattuso,
il difensore del Milan, questo
è arrivato a tipo 45-50 metri, quindi okay. Molto al di là dell'area di rigore, sì. Con la difesa del Milan piazzata e il portiere che c'era, del Milan, quello brasiliano,
andiamo
ha fatto un tiro pazzesco. Cioè, la palla si è inserita neanche sul set, ma sotto la traversa, e si è gonfiata. Io dalla tribuna, cioè, ho visto un missile così che al 90% di che andrà fuori sopra la traversa. Si è inserito. Vida che è rimasto così impietrito e la fa, e ti giuro,
ti è venuto in mente il portiere del Milan?
Sì, perché era il nero, nel senso, perché era brasiliano, no? E la rete, visto perché la porta sotto, ha segnato sotto la nord, il Perugia attaccava sotto,
ha segnato
e la palla, la rete, io gli ho visto a fa che mai visto,
si è gonfiata,
di solito si gonfia, quella volta ha fatto, è presente quando tu metti una cosa dentro la busta, sì. C'è una cosa lunga, cioè se è lunga, se vedeva sto pezzo, dico, stavi lì che si strappa.
Hai visto i Benji, no?
Sì, quelli l'ho visto.
Ah, ti giuro, anche
guarda,
tutta questa
se tu vai a rivedere su YouTube, no,
perfetto, vabbè,
è pazzesco,
capito.
Secondo me è stato il gol, dopo se devo dire un altro gol però grande,
però ci devi dire la musica.
No,
Gianluca, dici prima, no, che chiudiamo, vabbè, la trasmissione,
sì. Una cosa ce la devi dire, il nome e il cognome del barista del chioschetto di quella partita, dai.
Allora, adesso me lo ricordo, all'epoca pensi... mangiavo a casa, venivo già,
vado
a mangiare,
con la musica, tu pensi,
però
cioè,
adesso lo mangio sempre allo stadio, perché io ne la fa a mangiare prima della partita, perché mi si chiude lo stomaco, capito? Generalmente mangio dopo la partita, sì.
Anni Italia 90, tanto col panza romana di Icaro, l'università italiana di Giannanini e di Edoardo Bennato, perché stavamo di pallone,
Schillaci
ci stanno anche io, quindi anni 90, un'estate italiana, fa poco.
Carezza le bandiere. che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi.
Quindi qua ci siamo sottofondo questa canzone meravigliosa degli anni 90 dove l'Italia fece non vinciano però un bel mondiale. Andiamo con Via e Anna. Allora, abbiamo detto, ricordiamo il nome dell'associazione.
Associazione Rete per la Fragilità.
La sede dov'è qua a Perugia?
Allora, la sede non abbiamo una sede proprio precisa.
Okay.
E solitamente ci incontriamo presso lo studio dell'avvocato De Canonico, presso il mio studio, okay. Insomma, ecco. E anche perché noi siamo un po' itineranti, nel senso che noi lavoriamo molto per progetti, per cui facciamo delle call, delle riunioni online, ci vediamo spesso anche a cena, a un aperitivo, dove logicamente ragioniamo, parliamo, no? E quindi diciamo, io ecco, volevo precisare questa cosa, che in questa associazione Rete per le Fragilità un ruolo molto importante, anche il mio ingresso devo dire poi in questa associazione è attribuibile al professor Cendonna,
okay.
Che è stato una mente proprio veramente illustre, illuminata, che è stato il primo a parlare proprio di amministrazione di sostegno. E quindi anche l'ingresso di alcuni di noi, o comunque della maggior parte di noi, logicamente è attribuibile a lui, cioè io come tanti altri siamo passati tramite lui e siamo arrivati a questa associazione, che è un'associazione comunque di volontariato, okay. Questo è importante.
Quanti siete complessivamente?
Siamo tanti, novantina,
all'incirca
una novantina, una novantina. È un'associazione che logicamente, come dicevo, essendo un'associazione di volontariato, le persone che sono all'interno devono avere molto forte questo senso del volontariato. Io nasco proprio come volontaria, cioè io ho una lunghissima esperienza nel mondo del volontariato. Ho fatto tantissimo volontariato nelle comunità terapeutiche, nella comunità di Capodarco, quindi questo deve essere lo spirito che dovrebbe animare tutti noi che facciamo associazionismo, e che l'Associazione Rete per le Fragilità ha proprio come veramente filosofia di vita dell'associazione.
Prima di passare scritto, mi vuoi chiedere, quando si parla di fragilità, no? La gente comune ha paura di questo termine? Oppure lo conosce bene, ha paura, oppure c'è un po' di, non indifferenza, però resta scuro, diciamo.
La fragilità, come dicevo anche prima, fa parte di ognuno di noi, quindi magari uno si rende conto, conosce la fragilità, ma molte volte ha paura di dire che magari si sente fragile. Porto l'esempio, uno va anche in ospedale, deve fare un esame del sangue e gli viene paura, magari non pensava di conoscere questa fragilità. Quindi noi cerchiamo, anche il nostro obiettivo è proprio questo, di gli obiettivi che noi ci siamo prefissi e in futuro l'obiettivo con cui vogliamo andare sempre più incontro è che dobbiamo cercare di conoscere più da vicino le persone con la fragilità, di conoscere le loro storie, le loro vite, quindi le loro famiglie, cioè non possiamo rimanere dall'esterno, ma dobbiamo capire veramente quella persona. E quindi come facciamo noi per capirle? Proprio dobbiamo viverle quelle persone, dobbiamo affiancarle, ecco perché noi diciamo ci prendiamo per mano, quindi c'è la persona che ha più fragilità e un'altra meno, però prendendoci per mano ci aiutiamo a vicenda.
Esatto.
Ci aiutiamo a vicenda. Quindi secondo me la paura è che la paura di far riconoscere agli altri che sei fragile, è questo che a volte blocca una persona, come anche ad esempio una persona che può aver affrontato una malattia. Ci sono due visioni: la persona che ha bisogno di parlare,
sì,
perché si sente aiutata e si sente più forte a superare, e la persona che non lo dice perché si vergogna. Ecco, quindi diciamo che conoscono le persone la fragilità, ma molte volte la paura
non la tirano fuori,
sì, che non viene tirata fuori perché magari ha paura che uno ti possa mettere da parte,
sì, di essere giudicato,
di essere giudicato, ecco. E questo che noi vogliamo, quel muro che vogliamo buttare giù, quelle barriere mentali, fisiche, culturali, sociali. E questo è anche un nostro obiettivo, e da soli ovviamente come associazione non ce la possiamo fare, quindi dobbiamo fare rete, questa forte collaborazione
è importante,
è importantissimo,
assolutamente. Riccardo, ma questi libri che hai scritto, no? Ti vedi un po' in questi quattro libri che hai scritto? Riccardo, si vede un po' oppure?
Ovviamente sì.
In che ti vedi? Anche perché c'è, cioè, sono i due libri, la domanda perché, e quindi perché io da questa vado.
Allora, ovviamente, quando, anche se non c'è niente di autobiografico, come stavo dicendo, quando scrivi nei personaggi metti sempre un pizzichino di te, qualcosina, okay, di te, questo sempre. E quindi certo che un po' mi ci riconosco. Anche nei luoghi, per esempio, il primo libro l'avevo ambientato ad Arezzo, la mia città di origine. Il secondo libro l'avevo ambientato a Perugia, la mia città d'adozione da oltre 40 anni, quindi è stata soltanto un po' una piccola deviazione dalla mia, diciamo, dalle mie vicende personali. La terza ambientazione, che è stata Firenze per il terzo libro, e l'ultimo Genova, una città a cui sono molto legato per motivi familiari.
Se avessi un consiglio, domani c'è un ragazzo che vuole scrivere, no? Che consiglio daresti immediato?
Intanto di scrivere,
che, cioè, cosa importante,
no, nel senso che se senti di avere questa vocazione, che per me è nata veramente per caso, può sembrare banale quello che dico, ma corrisponde proprio alla verità. In pieno Covid praticamente era uscito il mio primo romanzo, quindi praticamente nel marzo 2020, quindi capisci, no? Fra febbraio e marzo,
un po' particolare quello.
Sì, e il secondo libro l'avevo scritto proprio sotto Covid, quando eravamo tutti reclusi a casa,
lockdown,
esatto. E quindi è stato così, quasi per gioco, uno sfogo. Scrivere è importante perché, come ti dicevo, si mette, si esprimono delle proprie, insomma, dei propri sentimenti, e anche sì, dei malesseri che sono forse neanche tu conoscevi, ma ti vengono fuori mentre scrivi. È un po' terapeutica, sì, la scrittura, no? Quindi, però dare proprio consigli, io non sono uno scrittore professionista, lo faccio, insomma,
però anche un po' impulso.
Quindi non, non saprei dare adesso dei consigli. Però una cosa mi sento di dirla, che in ogni libro che ho scritto, e questo è stato anche notato da personaggi del settore proprio letterario, che me l'hanno fatto notare, già io lo sapevo, sono stato contento che sia emerso, che in un libro viene trattato un tema. Nel primo c'è il tema della solitudine, nel secondo il tema della follia, nel secondo il tema della lotta fra il bene e il male, nel quarto vi lascio
non ce lo riveli,
no. Perché poi spesso scrive
in realtà il quarto si potrebbe dire che riassume tutti gli altri temi precedenti.
Poi c'è Anna, che spesso è fragilità anche dire, non dire qualcosa che sia dentro,
certo,
e spesso scrive ti aiuta a tirare fuori, no?
Tantissimo.
Ciò che poi non si... E donna invece a Stefano, questa è la parte, questa ricerca meravigliosa in questo, no? Ah, poi se volete leggere qualcosa dei vostri libri, le parti potete farlo, quindi come volete voi. Questa è la parte più difficile, la parte più stimolante.
qual è stata la
parte più difficile in questa ricerca e quella più stimolante?
Boh, difficile nessuno, no, non mi viene in mente nulla di difficile. Di stimolante è stato così l'emozione di ritrovare i luoghi dove mia mamma, mio nonno hanno vissuto le loro vite, quindi in qualche modo riappropriarmi di quella, di quelle vicende.
Che ti ha insegnato?
È stato un'emozione.
Ti ha portato qualche insegnamento tutto ciò?
L'insegnamento è in qualche modo, io ho riletto la mia vita e la vita e i rapporti che ho avuto con i miei genitori e attraverso questo libro. Ho anche riscoperto delle cose sui loro caratteri, sulla loro, soprattutto di mia mamma, che me l'ha fatto vedere in maniera diversa. Quindi, come dire, è un riappropriarsi della propria identità e della propria storia.
Quando ti hai messo a scrivere una quanto mai hai messo per scrivere?
Un paio d'anni tra una cosa e l'altra.
Io poi sono andato anche quelli, no?
Perché tra l'idea, lo sviluppo, la ricerca o riordinare tutto questo materiale, interpretarlo. Considerate che io dalla mia famiglia, soprattutto dal ramo materno, perché era una famiglia borghese che nel passato ha viaggiato molto, quindi si scrivevano molto, si facevano molte fotografie. Allora, io e mio fratello abbiamo rimesso insieme questi pezzi di eredità che avevamo chiusi nei cassetti, perché poi funziona così, che uno quando muoiono i genitori raccoglie delle cose, le mette da una parte. Almeno in quel momento a me è capitato così. E ritirando fuori poi invece tutto questo materiale, io ho più di 2000 fotografie di quell'epoca.
Che bello!
Pacchi di lettere, così, quindi è stato un lavoro impegnativo. Anche perché poi la cosa bella è che, per chi è anche appassionato di storia, è che attraverso le storie private,
anni, no?
Sì, ma tu leggi tutta la grande storia pubblica, perché qui ci sono vicende che riguardano la prima guerra mondiale, le campagne d'Africa, la seconda guerra mondiale, la tubercolosi, che era la malattia del secolo, sì, no? Sì. Poi arrivo anche alla vicenda del matrimonio dei miei genitori, quindi il dopoguerra, la ricostruzione. Ci leggi tutta la storia. E se posso, voglio leggere un'epigrafe che io ho messo all'inizio del libro, una citazione da un altro autore, che dà ragione un po' dello spirito con cui ho fatto questa operazione. E questo è tratto da Casa Lampedusa di Stephen Price, un autore inglese, che in questo Casa Lampedusa racconta la vita di Tommasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo. E questo estratto dice: Stendhal credeva nella vita eterna? Punto interrogativo. Aveva scritto che ogni uomo, per quanto insignificante, avrebbe dovuto lasciare qualche cronaca del tempo che aveva trascorso su questa terra, una raccolta di ricordi ed esperienze. Era quella la sola vita eterna.
Bellissimo.
Bellissimo, perché dà valore a quello che siamo stati e a quello che siamo.
Assolutamente, no, ma poi abbiamo questa propria ricerca della storia propria, è bello, complimenti. Iki, vuoi trovato Giampietro?
Sì, allora, mia moglie riderà in questo momento, mi sono dimenticato.
Come si chiama tua moglie?
Giovanna.
Ciao Giovanna, salutiamo.
E mi sono dimenticato gli occhiali nella giacca, sono stato a un congresso giovedì sera e l'ho lasciati là, quindi ci provo.
A Giovanna non diciamo niente, ma dentro questa stanza il segreto.
Ci sta ascoltando.
Vabbè, vai.
Quindi ci provo,
vai.
Intanto devo leggere un aforisma di Jules Renard, che è importante perché si contestualizza al prologo che leggerò. È la cosa più corta da leggere. Ci sono dei momenti in cui tutto va per il verso giusto, non occorre spaventarsi, passano subito. Prologo. Sto leggendo il prologo di Un fantoccio. Okay. Un fantoccio colorato, ecco cosa sembrava. come quegli spaventapasseri di paglia che i contadini sono soliti vestire con vecchi stracci colorati per tenere lontano i volatili dagli alberi da frutta e dai campi coltivati. Contro ogni logica, fino a quel momento anche lui aveva creduto che stesse andando tutto per il verso giusto.
Pianne.
Eh sì, è breve. Però, più che altro, beh, non sarei riuscito a leggere molto.
Bello, il fantoccio colorato, no?
Sì, sì.
Bello. Gianluca, ma ho di essere corto però, guarda me bene, ascolta me. Allora, a partita più bella abbiamo detto Perugia Milan,
gol 2004.
Gol di Miqui, giusto? Sì. Perfetto. La partita che ti ha fatto, non tutta la descrizione da difesa, attacco, insomma, giorno che ha segnato e con chi giocava a Perugia, che ti ha fatto invece no, arrabbiare, però che ti è rimasta fuori, sì, portando diversamente, invece non è andato come volevo io da tifoso.
La semifinale di Coppa Italia sempre col Milan.
Che anno?
Era l'anno prima, l'anno che il Milan dopo fece la finale Coppa dei Campioni, era l'anno prima di sta partita di campionato.
Quindi era...
perché quell'anno potevamo vincere almeno la Coppa Italia, sarebbe stato il primo trofeo, perché l'Intertoto è vero, sì, però la Coppa Italia sarebbe stato
più valore.
La semifinale 0-0 a Perugia, e si poteva a Milano se non ci fosse stato, diciamo, una maestria di Inzaghi, diciamo. Non si sa, io non ho capito nel ritorno che l'ho vista in televisione, non ho capito se è stato bravo Inzaghi o il Perugia non poteva andare in finale di Coppa Italia. Vabbè, quello lo devo ancora capire. Infatti ogni tanto vado a rivedere le immagini, ancora mi è rimasto, perché lui è stato bravo, ma il guardadino stava qui, cioè Inzaghi palesemente era un fuori gioco netto. Se andava ai rigori supplementari, non lo so, era la semifinale, okay, di ritorno. Dito.
Invece il giocatore che ti è rimasto nel cuore, io, nome e cognome, senza dire nome e cognome.
E ce n'è più di uno.
Dai, panini uno, dai.
Vabbè, per me Miccoli secondo me era il maradonino di Perugia.
Pensando al passato.
Perché per fisico, a me siccome ho sempre avuto un po' la maradonologia, okay, cioè a me è sempre piaciuto. E poi pensa, Maradona è stato nel 94 a fine carriera, epoca di cocainomania, diciamo, quando era stato, dopo i mondiali.
Diciamo che si iniziava
Gaucci stava quasi per portare alla Perugia, almeno ha detto guarda, lo recuperiamo noi, non ti preoccupare, purtroppo dopo. E quindi per me Miccoli...
Cioè, fantastico, cioè, cioè...
Però dopo, se devo dire un giocatore simbolo, rimane Marco Negri,
okay,
che anche lui in un Perugia-Milan del 97 segnò 1-0, era il ritorno dei Sacchi al Milan, però era un Sacchi sbiadito, non era più
incredibile, veramente, cioè,
e c'era...
Tu devi mandare la domanda alla Domenica Sportiva, così ti assumi che sei fantastico, cioè sei una manacola e paione, cioè, quindi Marco Negri e
Miccoli.
È stato un bel duratta, cosa è stato, è una bella coppia d'attacco.
Dopo il giocatore dell'epoca, Gaucci, vabbè, tedesco, che è stato il capitano. Beh,
Giovanni tedesco, grande.
Okay. Poi c'era anche Mazzantini in porta.
Vabbè, che stato te, vabbè, te,
che il portiere è fondamentale, se
assolutamente,
un portiere...
assolutamente. Andiamo con la canzone, poi parlando prima di Cuia, e trovato una di Chisticchi, Abbi cura di me, del Sanremo 2019,
bello,
di tanti anni fa.
Bella,
e poi torniamo. Dopo metto il nome più già alla fine, va bene?
Sì, certo.
fa poco.
Però bello.
Eccoci qua, questa meravigliosa canzone di Simone Chisticchi, 2019, Abbi cura di me, che parlo di fragilità, insomma, no? Penso cade a fagiolo. Vai, se avete domande fra di voi, scatenate, chi vuole partire, vai.
No, io volevo...
Vai.
Volevo raccontare un'attività a proposito di fragilità e disabilità che noi a Terni facciamo con un'associazione.
Come si chiama?
Stefano Zavca, perché okay, è intitolata a un alpinista ternano che è morto, è scomparso sul K2 nel 2007. Dopo aver raggiunto la vetta del K2, tanto per capire di che cosa parliamo, Stefano era un mio carissimo amico, anche se era di 30 anni più giovane, 20 anni più giovane di me, e è stata fondata un'associazione in suo nome e io ne sono il vicepresidente in questo momento. E noi, tra le attività che facciamo anche un'attività rivolta al sociale, perché a Stefano piaceva molto insegnare ai giovani, ai ragazzi, l'amore per la montagna. E l'attività consiste in questo: noi abbiamo acquistato un ausilio meccanico che si chiama Joelette, che è una specie di lettiga,
okay,
che viene portata dalle dalle persone sui sentieri della montagna e che porta una persona disabile che vuole affrontare questa esperienza a fare delle salite anche impegnative, difficile. Perché è stata fatta anche la salita del vettore fino al rifugio Zilioli, non fino in vetta, però insomma ci sono certo non deve avere il sentiero percorsi troppo ostici, troppo pendenti, perché è impossibile, però è molto bello, perché prima si diceva che bisogna conoscere le esigenze della persona che sia del disabile o della persona fragile, e questo è un esempio, perché questi ragazzi sono ragazzi appassionati di montagna che non possono vivere alla montagna per la loro menomazione, e invece in questo modo si riesce a fargliela godere anche a loro.
Se vuoi ti aspetto la trasmissione per parlare della tua associazione, con il presidente,
vengo con la presidente, che è la mamma di Stefano Zarca,
perché veramente è utile e paiane,
è molto bella.
Sì, assolutamente. Sì. Anna, vai via Anna.
Diciamo che mi riallaccio un po' a quello che ci diamo
del tu, certo.
Che dice Stefano. E laddove lui dice bisogna accogliere le richieste dell'altro, l'associazione Rete per le Fragilità fa proprio questo, cioè cerca di creare una relazione con le persone attraverso la conoscenza, ma la conoscenza passa attraverso l'ascolto, questo è fondamentale. Tanto che nei due eventi, diciamo più recenti anche, che sono stati proposti dall'associazione, tre incontri, tre convegni nell'ospedale di Perugia, Terni e Foligno, e nel progetto Noi per Noi proposto all'interno di due istituti scolastici di Ripa e Ponte Valle Ceppi, l'associazione ha proprio fatto questo, cioè ha cercato intanto di porre l'accento sull'importanza della comunicazione, ed è stato questo un po' il messaggio che si è voluto far passare proprio negli ospedali, nella relazione medico-paziente, proprio come tempo di cura, perché le parole curano ma le parole uccidono anche, quindi dare importanza a tutto ciò che si dice è fondamentale, come dice Rosenberg, che è l'inventore della comunicazione non violenta, alzano muri o aprono finestre, e quindi l'associazione fa proprio questo, cerca di far passare proprio questo messaggio che, se vogliamo, è proprio un messaggio di pace anche nelle scuole, che attraverso il buon uso delle parole si possono costruire delle o distruggere delle relazioni, proprio perché le relazioni alla fine ci costituiscono tutto quello che noi siamo. Mi è piaciuta molto la frase che finale, un po' questo libro mi colpisce, perché poi noi siamo veramente il frutto di tutto quella che di tutta quella che è la nostra storia, di tutta quella che è la nostra esperienza, del nostro vissuto passato, presente e futuro anche, no? E per cui l'associazione, anche nel progetto Noi per Noi, ha fatto una cosa veramente bella, rispetto alla quale abbiamo ricevuto un feedback importantissimo sia da parte dei genitori sia da parte degli insegnanti, ma cosa ancora più sorprendente, dei ragazzi, perché noi siamo arrivati in queste scuole non conoscendo poi bene lo scenario, che cosa ci saremmo poi trovati di fronte. Abbiamo trovato intanto dei ragazzi, perché oggi si dice tanto i ragazzi non hanno voglia di fare niente, i ragazzi spunta molto il dito. In realtà io dico sempre che siamo noi adulti che dobbiamo
anche informare, faglio sapere.
Esatto. I ragazzi hanno risposto benissimo, perché per la prima volta, e il feedback che ci è stato proprio dato, si sono sentiti ascoltati, ma hanno avuto la possibilità di parlare, di raccontarsi, quindi è molto importante anche quello che diceva Riccardo, scrivere, raccontarsi, perché è vero, parlare è terapeutico, scrivere è terapeutico, ma anche ascoltare è terapeutico, perché con questi ragazzi abbiamo fatto proprio questo gioco, no? Ci raccontiamo per darci l'opportunità di conoscerci meglio, perché il conoscerci meglio ci dà l'opportunità di fare gruppo. Il gruppo all'interno di una classe è fondamentale. Le insegnanti, come anche poi i genitori nell'incontro che abbiamo fatto con le famiglie, veramente si sono, sono state piene proprio di gratitudine. Ma perché? Perché quello che è rimasto da questa esperienza, che ripeto, ha avuto tantissimo Stefania, che è appunto la nostra presidente, ma è un po' tutta l'associazione, anche il professor Lenti, Massimo, che punta molto proprio sull'importanza anche di quelli che sono gli strumenti del counseling, della mediazione familiare, della mediazione scolastica. Quello che rimane e che è rimasto da tutte queste varie esperienze, intanto l'importanza della gratuità e della reciprocità. Laddove non c'è reciprocità, tutto muore. Per cui il passaggio proprio dall'io al noi diventa fondamentale. E diciamo che questo è un po' il tema, no? Sì. Che l'associazione vuole portare avanti, il noi, non a caso il noi per noi, che è stato proprio veramente molto abilmente rappresentato da delle mani che si incrociano, no? Io aiuto te, tu aiuti me, in un rapporto di reciprocità.
E poi abbiamo detto, ascolto, aiuto, non sempre mano, purtroppo nello stesso binario, no?
Ma non è un aiuto,
dobbiamo andare sulla stessa strada, no?
Esatto, sì. Ma non è un aiuto fatto di pietismo,
no assolutamente,
assolutamente.
Un anche solo ascolto è un aiuto,
esatto, che sì, dà forza,
assolutamente,
perché poi ognuno di noi è molto bello per questo incrocio, sì, no? Che ha molto abilmente costruito. Perché? Perché quello che mi viene proprio da dire è
prima
tutto quello che emerge è la passione, ma la passione che in realtà poi ognuno di noi ha dentro di noi,
assolutamente.
Quindi anche con i ragazzi noi abbiamo cercato in pochissimi incontri che faremo, continueremo perché c'è un progetto in itinere, okay, di trasmettere proprio questo messaggio. Ognuno di noi ha un potenziale, ognuno di noi ha delle risorse, attraverso l'incontro giusto, la persona giusta, l'esperienza giusta, questo potenziale può venire fuori.
Si dice che ognuno di noi ha un talento.
Un talento.
Bisogna saperlo riconoscere.
Sì. E noi genitori, mi sento di dire questo, abbiamo il dovere di seguire i nostri figli nei loro talenti senza giudizio, ma accompagnandoli, perché questo ci permette anche di accorciare le distanze, sì, no? Tra noi e loro, perché sì, quello che ammazza proprio la relazione è il giudizio.
Assolutamente, assolutamente. Riccardo, vuoi annunciare qualche curiosità per gli ospiti?
No,
ci siamo, ok.
Molto bello tutto quello che ho sentito. Aggiungere qualcosa?
Invece Anna ha una curiosità?
Sì, una curiosità. Vai. Parlando Gianluca, dello sport,
guardami, conto,
del calcio, ecco, cosa pensi della partecipazione e l'inserimento del calcio delle donne, ecco, del calcio femminile, dal punto di vista non dei risultati, proprio della partecipazione delle donne?
Le calciatrici, adesso il settore giovanile del Perugia, sia maschi che femmine, sta lavorando. Certo, l'epoca di Gaucci, diciamo, le femmine erano forti, c'era anche la Carolina Morace.
Sì, vuoi anche la tua Vitebese, no? Con Gaucci.
Esatto. Però ecco, non solo le quest'anno a Perugia sono venuto a arbitrare due volte in casa l'arbitro donna, e devo dire che di tutti gli arbitraggi che io non perché erano donne, perché se no, guarda, ti giuro, quando sono partita poi mi guardo in faccia donne. Devo dire che le uniche due arbitraggi, non mi ricordo le partite, due donne, che poi tra l'altro non erano longiline come, ma erano donne di sostanza, robuste, ma anche
insomma, ben piazzate.
Infatti mai visti arbitri
ben piazzate.
E devo dire che hanno arbitrato, ma non hanno sbagliato una cosa. Io infatti mi sono detto, ma se vedo che sti classi arbitrali, mandateci le donne arbitrali,
e proprio in Serie A
no, almeno in Serie C
no ma ti do ragione, perché e purtroppo nel mondo arbitrale su questo c'è
probabilmente
un po' di,
io non la voglio dire forte, secondo me si fanno corrompere un po' di meno gli uomini, secondo me si fanno corrompere, scusano, io avevamo i limiti tecnici quest'anno, ma io ho visto, cioè, rigori non dati palesi. E sul 2-0 per noi, la penultima partita prima dei playoff, stavamo a vincere 2-0,
quest'anno
non ci serviva a niente, esatto, okay. Proprio 2-0 a 20 minuti, ci dà rigore, cioè, quando ci serviva sullo e c'erano sullo 0-0, 1-1, che ci avrebbe permesso di fare 3 punti, non ce l'ha andato sul, questo te fa capire.
Però bisognerebbe capire però se si tratta di incapacità o di malafede, o di malafede. Non so quale delle due sia la peggiore.
Se è incapacità è gravissimo. Appunto. Chi l'ha selezionato?
Lo so.
Ecco, purtroppo mi dispiace dirlo, qui lo dico e qui lo nego, ma a dimostrazione che quelle volte che sono venute le due donne, e una volta abbiamo pareggiato e una volta vinto, non è che abbiamo vinto, sì, però sì, l'arbitraggio non nulla da dire, te giuro, anzi, no, e ti giuro anche la curva che di solito quando vede una donna tutti zitti, infatti dice mo vedrai questa, di questa perde, mo si cresce la cuore, invece niente,
andate male, quindi se è favorevole
posso fargli una domanda?
Ma vabbè, tanto io seguo una canzone.
Questa domanda, ma quanto è importante per te proprio la comunicazione all'interno dello stadio? Perché io ho mio figlio arbitro e le poche volte che sono andata e ci ho rinunciato perché sentivo di tutto
al Curi?
No, al Curi, no, arbitro eccellenza.
Ah, eccellenza, lì sì, è tosta,
può darsi pure che sbaglio categoria, non sono
sì,
molto
sì, lì è
però ogni volta, ma anche quando lui, che ne so, faceva era un piccolo calciatore, ho sempre sentito un linguaggio molto violento, molto aggressivo da parte dei genitori, quindi mi sono sempre chiesta, ma se questi genitori utilizzano questo linguaggio all'interno dello stadio, io immagino che poi anche nelle loro case, no? Sono abituati a parlare in questo modo . E quindi di conseguenza come possiamo pretendere che poi i ragazzini, abbiamo fatto per esempio noi un convegno bellissimo sulla disabilità e sport, dove c'è stato l'intervento del professor Galli,
per la disabilità,
del professor Galli su etica e sport, sì, è stato veramente meraviglioso, sì. E che appunto dove si sottolinea l'importanza, no, della comunicazione fatta proprio di parole buone, e anche all'interno delle attività sportive, nelle varie discipline. Quando tu senti, no, come immagino che senti, questo modo di parlare così aggressivo, violento, cattivo, tu come tifoso che sei appassionato e del Perugia, che cosa provi? Come ti senti?
Io chiedo scusa prima di tutto, perché purtroppo verso i miei calciatori, no, guai a chi me la tocca, e ne devo dire neanche insulto gli avversari, però purtroppo quando vedo certe cose, siccome sono anni che non si possono vedere, quando è troppo. E allora devo dire che chiedo scusa, perché purtroppo ho impregato Dio, ho impregato lui, gli ho dato del cornuto. E quindi chiedo scusa, perché non lo dovevo
dire. Che vai in chiesa, ma a me sta tutto a portare.
E mi ha detto vai più su sui gradoni, se no tu non c'entri. Dico scusa, ti chiedo scusa, dico però non si può vedere, cercate. E devo dire che dopo ha rivisto me. Io purtroppo quest'anno in Serie C. Però tu c'hai ragione, è vero. Il problema sai qual è? Allora, secondo me, innanzitutto che il tifoso, noi siamo appassionati, però siccome paghiamo un biglietto, e io rimango dell'idea che è brutto dirlo, ma è vero che ci muove la passione, però noi ci mettiamo i soldi e basta, giustamente, ma anche il presidente calcistico, perché il calcio sì, dopo ci guadagna un po', ma relativamente, se vuoi guadagnare devi fare altri, è una passione, è quello il bello che ci attrae, se fosse il guadagno non saresti così
appassionato.
Detto questo ci vorrebbe innanzitutto un po' più onestà dei giudizi, perché a me che mi dicono ma mica se può da 5 rigori a partita, se ci sono dalli, perché se la partita finisce 6-6 non è la questione, che se io ho allenato la squadra affinché i miei attaccanti si propongono più in area e gli altri devono sono costretti a far fallo, però tu me le darà, se ho 3 rigori a partita, più spettacolo per la gente.
Hai parlato di educazione dello sport, hai parlato di linguaggio,
esatto, cambierebbe il clima anche all'interno dello stadio. Io capisco il tifo, io vengo da una famiglia di tifosi accaniti dell'Inter, quindi immagina quello che
stanno, gli andava alla grande, gioca bene,
per cui ti dico, è importante secondo te cambiare proprio all'interno degli stadi, ma per dare un esempio ai nostri figli, ai nostri ragazzi, da parte di noi adulti, mi ci metto in mezzo anch'io, perché poi siamo tutti sulla stessa barca, è importante cambiare proprio modo di vedere lo sport, modo di parlare tra sportivi, ma anche tra giocatori.
Meno bestemmia sarebbe male.
Sono d'accordo. Allora,
se la acquisterebbe lo sport, no?
Se la bestemmia finalizzata, di cavolo, ho tirato, madonna, è andata fuori, madonna, dici così, poi dici scusa. Se invece proprio c'è la cattiveria, la bestemmia detta con cattiveria.
Però noi la diciamo, la bestemmia,
la di ogni cosa, quello
non è mai giustificabile,
ecco. Però su questa tematica io ho il mio pensiero, e adesso aspetta che, madonna, mi devo ricordare il mio.
Allora, tu pensa,
l'avevo,
e non, ma non arriva a Samo in giro.
Scusate, io purtroppo
no, però una cosa e di quando poi passo a
sì, bravo, così me lo riorganizzo,
si parli dopo che non è ancora così.
Soffro di
sul discorso davvero giusto, perché ricordiamo che tanti anni fa tu ti ricordi a un derby un ragazzo ha bloccato una partita perché si inventò la storia che è stato investito un bambino,
un bambino.
Ti fossi ha preso in possesso lo stadio e la società furono costrette a esaurire i cattoli dei tifosi, e a partire da una partita di pallone fu sospesa. Allora, quindi giustamente i tifosi qualche volta dai tifosi ai giocatori ai presidenti,
per la gente non gli frega niente,
ci vorrebbe educazione dello sport, educazione dello sport, perché non si può giocare una partita di pallone per una storia inventata.
A proposito di Milan, c'è fu l'episodio che Galliani denunciò il capo tifosi del Milan all'epoca delle coppe dei campioni, sì, finali dei campioni, lo ricattarono di morte perché volevano loro prendere il possesso dei biglietti per le finali, e vendere. Dice scusate, ci siamo andati noi, no, cioè, la squadra l'abbiamo fatta
di fuori, al di fuori c'è Gagliani,
io vi passo qualche biglietto,
no, ma giustamente via, di fuori Gagliani anche ti vuole avere una
questa
certa educazione,
gente
alla sport,
è gente che purtroppo sarebbero le stesse famiglie che probabilmente hanno dei problemi grossi, ste persone.
Sì, ma se si va allo stadio si va per su,
sì, c'è ragione,
ma di fare,
ma questo purtroppo succede anche nelle discoteche, no, sempre detto tante volte fanno a cazzotti quello per la gelosia.
Sì, ma adesso parliamo di sport.
Purtroppo è gestire le masse di gente è difficilissimo, però bisognerebbe fare cultura già delle istituzioni,
bravo,
da dentro.
Bravo,
perché tu, io per esempio, io anche quando sento dei miei colleghi, scusa, faccio subito.
Come si dice, bisogna battere la
fucilata. Inveiscono per esempio sui nostri giocatori, io mi permetto di dire scusate, è vero, siamo scarsi, ma se gli diamo addosso è peggio, no? Cerchiamo di, dopo a fine stagione faremo i conti, cercheremo di sistemare quello, magari si metterà, però qui tocca cercare di salvare e questa è la cultura generale, ma questo purtroppo è una cosa che non c'è solo nel calcio, nel mondo del lavoro. Tu facci caso, appena una persona sul mondo del lavoro, c'erano subito le chiacchiere dei stessi, ma neanche a volte dei titolari, gli stessi colleghi che invece di solidarizzare col fratello che lavora gli danno addosso, lo stesso sulle famiglie. Io sento,
sì, ma il discorso
mio fratello non c'è, ma come fai a non parlare?
È un discorso che guarda tutta la società,
cattiveria, siamo fatte eclatante, ma proprio c'è una società che è diventata cattiva. Io mi ricordo,
gli devi dire basta,
ti ricordare,
se no, se no, ragazzi, qua finiamo male.
C'ho il tempo, una domanda, ma non
la faccio, fai a fine, se no non ci riesco.
No, io volevo dire una cosa a proposito del rapporto con i giovani. Io questo libro di memorie, che apparentemente sembra un libro rivolto al passato, l'ho dedicato alla mia nipote Caterina, che oggi ha solo 9 anni, ma che spero che un domani, attraverso questo libro, possa anche lei riappropriarsi di un passato che le serve per il futuro. Perché poi è vero quello che dicevate voi, che i ragazzi, se vanno sollecitati nella maniera giusta, rispondono, quindi probabilmente è più un problema di noi adulti.
Assolutamente.
O perlomeno di quella generazione di mezzo che oggi non, con i propri figli evidentemente non riesce ad avere un rapporto.
No, diciamo che è cambiata un po' la famiglia, perché quello
è cambiata,
che dici tu,
certo,
rispetto,
certo,
anche al raccontare, no? E questo è un libro che è molto utile per i ragazzi, perché
penso di sì,
c'è un po' quello che i nostri nonni facevano con noi,
cioè, le abitudini,
no? E che oggi non c'è più, che oggi,
no?
Non c'è più,
perché noi abbiamo imparato anche tramite la loro.
Vi volevo proporre una breve lettura, un po' più lunga di quella di Riccardo, ma spero che ne valga la pena. Stiamo nel capitolo che parla di mio nonno, che è malato di tubercolosi.
Come si chiama tuo nonno?
Orlando, che dai sanatori dove era ricoverato scrive delle lettere meravigliose alle sue figlie,
per
la quale adesso non,
quei tempi anche qui non erano facilissimi,
delle lettere,
no?
Bellissime, struggenti. Lui sapeva di essere condannato. Io sono andato, come dicevo prima, a Sondalo, in uno di questi sanatori, per ritrovare questi luoghi, no, i luoghi dove lui aveva vissuto. E vi leggo rapidamente questo brano, perché penso che dia la misura di qual è stata il coinvolgimento e l'interazione personale di chi scrive con la storia. Quando sono andato a Sondalo per vedere se ritrovavo i luoghi e dentro i luoghi le tracce della sua presenza, appunto di mio nonno, ho individuato subito il sanatorio, che oggi mantiene della costruzione originaria il blocco, spazi comuni e camere, mentre accanto è sorto in ampliamento un edificio moderno. Il complesso oggi ospita un centro residenziale di formazione professionale. Sono sceso dalla macchina, sono entrato in giardino e, foto alla mano, ho individuato la zona dove poteva stare la sua camera. Allora ho provato a entrare all'interno. Era agosto, il centro era chiuso per lavori di manutenzione. Un muratore al quale ho spiegato il motivo per cui mi interessava entrare mi ha detto: «Vada, vada pure, ma facci in fretta e stia attento, per me è un rischio, lo capisce?» Sono salito al terzo piano. Ho percorso i corridoi, le camere erano chiuse a chiave. Giunto in fondo all'ultimo corridoio, mi sono affacciato da un grande finestrone. Ho visto sulla mia destra un terrazzino con la ringhiera a volute e allora, un occhio alla foto e un occhio all'esterno, ho visto tre abeti e ho realizzato che erano incredibilmente gli stessi abeti della foto. E dietro ho visto il profilo delle montagne ed erano loro, le stesse. Allora ho capito, con gli occhi velati dalla commozione, che dietro quella porta al mio fianco, sul fondo del corridoio, dietro quella porta nuova di zecca di legno chiaro, c'era la stanza dove mio nonno aveva trascorso gli anni della sua malattia.
Bravo, bello, veramente, emozionante, complimenti.
E ho sentito tutta la tua emozione.
Sì, sì, mi emoziono adesso a leggerlo.
Sì, è vero.
Figuriamoci quando stavo lì.
Veramente grazie. Beh, complimenti.
Posso finire dando una brevissima informazione?
Vai, perché
mi devo fare un po' di pubblicità.
Assolutamente.
Allora, questo libro è in pubblicazione e ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare Bertoni. E io lo presento, diciamo, in anteprima. A Narni e a Terni, la nostra famiglia è di Narni e quindi Narni per
in
prima.
Casa
il 7 giugno a Narni,
settimana prossima
e il 12 giugno a Terni. Chissà che qualcuno da Perugia o da dove ci sente vuole cogliere l'occasione. 7 giugno e 12 giugno, ore 17 a Narni al Museo Euroli, a Terni alla Biblioteca Comunale.
Perfetto, andate 7-12 giugno, poi con le manche contate. Allora, sul libro di Riccardo Un Fantoccio c'è una citazione di Genova. Genova, Ponte Morandi, quindi perché Genova e Ponte Morandi?
Allora, è un riferimento al Ponte Morandi perché il romanzo è ambientato, diciamo, nel 2018, per l'appunto, quindi che sappiamo è stato l'anno del crollo del Ponte Morandi. Ma soprattutto perché l'ispettrice Martina Mancini, che è un personaggio fantastico di cui ci si può soltanto innamorare perché è veramente un personaggio pieno di inquietudini, tristezze, malinconie dovute alla perdita prematura del fidanzato che stava per sposare, un magistrato morto in un attentato, sì, insomma sono una serie di vicende, ma non sto spoilerando niente,
sì,
perché
sì.
Queste cose vengono descritte nel secondo capitolo, quindi stavo dicendo che si sente molto legata. Lei si trasferisce da Senigallia a Genova, si fa trasferire a Genova e si sente quindi molto legata a Genova, anch'essa ferita dal crollo del Ponte Morandi, però come descriverò nel giallo, perché di un giallo si tratta, ci sono due delitti, due omicidi, quindi insomma c'è di più, è vero, non ci sono soltanto i delitti, però comunque dicevo che nel corso di questo racconto si capisce subito il legame che ha l'ispettrice Martina Mancini della Polizia di Stato con la città ferita, ma al contrario della città che riesce, grazie alla forza di volontà dei genovesi, che io ne conosco tanti personalmente, quindi posso dire che è reale questa cosa, sì, che riesce a reagire, a rimettersi in piedi, a emergere, l'hanno dimostrato con le alluvioni in tantissime occasioni. lei non riesce proprio, quindi l'unica sua ragione di vita rimane il lavoro, e questo è il motivo principale per cui questo personaggio così sofferente ma così intelligente, intuitiva, piacerà molto ai lettori, così come anche gli altri personaggi collaterali come il magistrato Giulio Parodi e il vicequestore Pietro Aicardi, che praticamente per quello che mi riguarda sono personaggi di cui sento molto la mancanza. Già dal momento in cui ho messo fine al romanzo ne ho sentito veramente la mancanza, come di vecchi amici che
sì,
sono partiti, sì, sì. E chissà se li rivedo.
Quindi ragazzi, andate con un paio di Stefano Buffi, Odone Acatta, Ibidi, Icardi, Un Fantoccio e Non Guardarmi, dico bene, mi raccomando. Benissimo. Perché da come mi hai raccontato ne vai veramente la pena.
Grazie.
Prima di andare con la musica, poi metto inno, ero preparato,
sì, sì.
Da ricordare che
quello è l'inno di Perugia, non solo del
metto, fine,
metto. Era proprio l'università, la città universitaria, che io, a me mi piace questo discorso, che per me Perugia si identifica al di là di tutto.
Niente,
poi è città universitaria, quindi città giovane. Sportiva naturalmente, perché il giovane si associa sempre
dopo merito,
in qualche modo o che lo pratica o che lo tifa generalmente, e poi quello spirito giovanile, ecco lì, a proposito del discorso che fa lei, non bisogna perdere la memoria, anche se il corpo invecchia, anche se tu fai i capelli bianchi, la barba, anche io ho 44 anni,
io ho 40,
tenere la panzetta, non puoi giustamente, vabbè, noi, fatte la partita a calcio.
Vabbè, noi abbiamo risolto diversamente, no, a proposito dei capelli bianchi.
Anche io ho messo mai.
Però ecco, la mentalità giovane, perché ho paura che a volte nelle famiglie si insegna invece che la vita alla morte, purtroppo, non nel senso che se parla di morte, però si insegna la morte, che quello fa schifo. Dice la politica fa schifo. La politica fa schifo, il mondo del lavoro fa schifo.
Se apriamo questo capitolo, siamo qui altre tre ore.
No, parli di memoria. Stefano ha dato una dimostrazione. Si è un po' detta, ma
è logico che la politica pone dei quesiti. Bisogna imparare a dire che tutto pone dei quesiti. Non poi qualcosa, se riesce a fare qualcosa, però già il fatto stesso di avere un ideale o di avere una passione
aiuta.
Anche che tifi una squadra che perde tutte le partite, ma se tu ci vai con la cosa di rappresentare la tua maglia, il tuo territorio, prima o poi arriverà, perché quella passione genera prima o poi amore.
Sono passioni sane,
cioè l'avere questo connubio tra l'universo, perché l'universo, io sono convinto, non è una cavolata.
Guardami,
ti ascolta,
è un filosofo.
No, perché a me, io sono d'accordo con te, io tante volte io sto zitto, perché no, a parte io mi metto sempre
dai, l'associazione fa formazione tifosi, va bene, prendiamocelo come impegno.
Ma io, okay, ma se posso,
okay, vuoi un po',
a me piacciono queste cose,
no, prima di andare a comportare da solo, a parte perché il 8 maggio del 45, oggi siamo ai 2, quindi questa settimana sarà in coerenza.
C'erano due club giovanili,
28 maggio,
ragazzi giovani.
Allora chiamateci e noi arriviamo.
Dopo,
va bene?
Sono mirati i numeri. 28 maggio del 45 a Washington, un medico di nome Ante Doherty Adams, come tutti conoscono come Pat Adams, inventò, medico, attivista, scrittore statunitense. Inventò nel 71, lui è nato a Washington il 28 maggio del 45, ma istituì nel 71 la counterapia. Tu dici, chi è la counterapia?
Sì, l'ho sentito dire, hanno fatto anche a Perugia, all'ospedale è molto
essenziale. C'è un'associazione di cui faccio parte, chiamo il Perugia, che parla di counterapia, fermate proprio fine il discorso. E lui creò questa counterapia nel 71, come sapete è la terapia del sorriso, sì, che è diffusa nei parti pediatrici, ancora più da Silvestrini. Nei casi di riposo, nei centri di abitazione, nei reparti di oncologia pediatrica, di accoglienza, nei fanotrofi. E lui istituì questa nel 71, questa settimana l'hanno ricordata in televisione.
Posso di due righe?
Due, perché andiamo qua.
Sulle malati oncologici, io ho avuto un cugino che è morto di leucemia, poverino, però è campato 10 anni, grazie proprio. Io penso che si cura sì con le medicine, ma la terapia deve essere supporto essenziale,
sì.
Proprio come il pane.
È così.
E ci sono convinto che non si salveranno tutti, ma molti sì, anche se su 3 ne salviamo uno, magari tutte e 3, quelle lo abbiamo, ma uno già, allora, se no le perdiamo tutte e 3, no.
No, qui è importante anche la cieca, per fare di tante cieca, no? È importante la cura.
Posso dire una cosa al volo che mi sono dimenticato? Chi volesse acquistare il libro, che in libreria uscirà dal 13 giugno in poi, però fino al 13, lo può acquistare sul sito di Bertoni, dell'editore, www.bertonieditore.com, prezzo scontato del 10% e senza spese di spedizione.
Buono. Invece i tuoi si possono acquistare dove?
Allora, l'ultimo libro, Un fantoccio, si trova su Amazon. Fra l'altro è stato pubblicato proprio ieri il mio primo sito web, per cui volendo uno può andare anche a visitarlo e da lì si può fare anche, ci si collega al link di Amazon per poter fare l'ordine direttamente. Il mio sito web è www.riccardo-riccardi.it.
Perfetto. Ci diamo una canzone e poi torniamo per i soti finali e la canzone conclusiva. A fa poco. Eccoci qua, dopo scambiare i numeri. Siamo arrivati alla fine, quindi adesso questa è la sua canzone di Ancio Cecchetti con Senza Corazza. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi un grazie di cuore a Riccardo. Ciao Ricky, grazie.
Grazie a te Nicola per l'invito.
Bocca al lupo e al prossimo libro. Non è che sta parlando già nato? Oppure
no,
siamo
No, è uscito, perché questo è uscito ad aprile, da pochissimo. Quindi adesso
tempo.
Fammi metabolizzare con le fatiche.
Va bene. Grazie, buon gruppo, ti aspetto. Grazie a Stefano.
Grazie a voi, grazie a voi.
La tua associazione.
E io sto scrivendo un altro invece. Okay, scrivendo un altro. Argomento attuale. Una storia vera anche questa, ma è un argomento attuale, e come posso dire? Un argomento europeo. Perché coinvolge persone di più nazioni.
Ti aspetto.
Però non vi dico altro.
Assolutamente, ti aspetto quando è pronto.
Ok, volentieri.
Ricordiamo i due dati di presentazione:
il 7 giugno a Narni, venerdì 7 giugno a Narni, ore 17, Museo Eroli. Mercoledì 12 giugno a Terni, Biblioteca Comunale.
Perfetto, ore sempre 18.
17.
Grazie Anna, grazie Elvira.
Grazie a te.
Contatti e prossimi eventi, vai.
Allora, contatti, stiamo già dando i contatti, email, numero di telefono dell'associazione, comunque ci trovate su Facebook, internet, eccetera. E poi siamo disponibili logicamente a valutare le varie richieste come abbiamo fatto fino adesso e fare procedere con i dovuti interventi.
Perché in ascolto e condividiamo.
Perché diventare un volontario della vostra, se domani ti si chiede l'ultima domanda, perché diventare un vostro volontario, tu come rispondesti?
Allora, diventare volontari significa avere intanto il dono proprio della, come dicevo prima, del dare all'altro gratuitamente, ma nel dare all'altro diventare ricchi per quello che si riceve. Quindi diventare volontario significa, in un'associazione come Rete per le Fragilità, dare qualcosa non solo agli altri ma soprattutto a se stessi.
Complimenti e vi aspetto. E salutami Stefania, ringraziamo di fuori.
Lei ti saluta tantissimo.
Grazie a Gianluca. Luca, forza Perugia.
Sai, il prossimo anno va meglio.
Perugia, diventeremo tutti tifosi del Perugia.
Ecco. No. Dove la squadra, purtroppo, al momento, per ragioni strutturali, l'ambiente può fare la differenza.
Allora,
all'epoca Gaucci lo fece.
L'ambiente ci siamo.
Esatto.
Okay. Ti aso con la canzone Inno Centenario di Perugia Paione. Per cent'anni di Perugia,
esatto.
Noi sentiamo lì con quei lunedì e sotto qua siamo a punta stesso orario, quindi ci siamo 20:30-22. Buon weekend, buon sabato, grazie ancora ai miei ospiti, grazie a Gianluca, fate i bravi e buona serata. Vi lascio un Inno Centenario del Perugia Paione. Ciao
e di Perugia Comunità.
Vai.
Si uniscono cento cuori che ti amano, la mia fede che mai crollerà e nel grifo sempre crederà, cento cuori che ti acclamano,
ci uniscono. La mia fede per te immensa è, il mio cuore che batte per te.